Scrittura creativa, episodio 90. Buongiorno amici librosi, benvenuti a voi e benvenuto al mio ospite, l'avvocato Livio Galla, avvocato giuslavorista. Livio, ti ringrazio di essere qui con noi oggi e una buona giornata a te.
Grazie a te Carmen dell'invito.
Io ho invitato l'avvocato Livio Galla qui a parlare con noi oggi perché è autore di un libro molto interessante che si intitola Gialli senza errori. Livio, possiamo farlo vedere perché vedo che è lì appoggiato accanto a te il libro. È un libro edito dalla editrice bibliografica Gialli senza errori e chi meglio di un avvocato poteva scriverlo. Allora, io ho letto questo libro, Livio, e l'ho trovato molto interessante perché, come sai, mi occupo di scrittura e quindi chi ci segue oggi sono proprio persone che amano scrivere oltre che leggere, ed è proprio del contenuto del tuo libro che io oggi vorrei parlare con te. Partiamo dall'inizio. Che cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Qual è stata la leva iniziale che ti ha portato a scrivere questo libro?
Ma guarda, questo è un libro che è nato, come spesso accade, un po' per caso, nel senso che avevo proposto alla mia agenzia di Milano, che da Lorem Ipsum, un manoscritto che riguardava un romanzo, e poi parlando con la responsabile, che è Alessandra Selmi, che anche lei autrice oltre che insomma giornalista eccetera, mi dice: ma perché tu che sei avvocato, sei scrittore e ti in qualche modo interessi anche di come sono scritti questi gialli, queste fiction eccetera, perché non scrivi tu un piccolo manuale sugli errori che più comunemente hai trovato in questi mesi, in questi anni, nelle opere che hai analizzato? E io gli ho detto: ma in realtà, perché se scrivo e se sono qui da te a Milano è perché non ho più voglia di scrivere di diritto, ma vorrei scrivere un romanzo. Ed è per quello che te l'ho portato. E mi ha detto: beh, senti, questo lo lasciamo qui un attimino e lavoriamo su questa idea. E fortuna ha voluto che la bibliografica avesse una collana che si chiama Scrivere, in cui molti autori si sono cimentati, per esempio, nella scrittura per la televisione, nella scrittura per il cinema, per la radio, per i romanzi rosa, e quindi c'era uno spazio anche per un volume giuridico, tra virgolette, che si occupasse di gialli e di come diciamo evitare di strafalcioni più comuni. E quindi ha detto: guarda, ci sarebbe questo spazio, perché non lo fai? E allora mi sono messo a lavorarci, naturalmente con determinate difficoltà, nel senso che non è facilissimo scrivere un di diritto per non giuristi, perché non si possono dare cose per scontate, ma nello stesso tempo non si può scrivere un volume, perché già esistono e sono scritti in maniera molto puntuale per chi è studente o per chi vuole specializzarsi, ma il problema era il target, cioè un pubblico di scrittori, quindi che capiscono sicuramente le cose, ma che non sono giuristi, per cui semplificare i concetti e gli istituti è stato forse la cosa più difficile.
Però ci sei riuscito e hai detto bene, c'era un target, quindi un settore che aveva bisogno di questo libro, tant'è che io ti ho scoperto per questo motivo, nel senso che mi occupo di scrittura e quindi mai e poi mai sarei andata a prendere dei testi di diritto, magari per studenti di diritto o cose molto più tecniche. Invece un libro come il tuo è pensato per chi deve scrivere narrativa, che però all'interno del suo romanzo deve inserire delle questioni che hanno a che fare con la legalità, con la giustizia, e non vuole sbagliare. Ma proprio leggendo il tuo libro in realtà ho scoperto che di errori ce ne sono molti nei romanzi che amiamo e che leggiamo e che sono famosi e diffusi un po' dappertutto. Allora la domanda che vorrei farti è questa: secondo te perché gli scrittori non curano, non prendono forse nella dovuta considerazione anche la cura dei dettagli legali e giuridici prima di mettersi a scrivere?
Ma è una cosa che ovviamente mi sono domandato anch'io, anche perché gli errori non arrivano da scrittori alle prime armi, arrivano da scrittori navigati e anche, diciamo, molto molto affermati. E dopo ti farò un esempio che ti farà comprendere di chi sto parlando. In qualche modo, probabilmente, diciamo che mentre la scienza medica è ritenuta importante e da trattare con un grande scrupolo, quella del diritto è probabilmente approssimabile. Adesso io non so se perché il corpo umano ce l'abbiamo tutti e per cui avendoci a che fare tutti i giorni siamo più soggetti a una conoscenza approfondita. Sta di fatto che se io scrivessi che con una scatoletta di tonno mi sono reciso una aorta, no? Riderebbero tutti. Mentre se dico, ma non mi ha concesso il divorzio, oppure ti caccio, e quindi diciamo delle questioni quotidiane, ma che comunque coinvolgono istituti giuridici ben precisi, la cosa diciamo, non salta altrettanto agli occhi. E allora, mentre per quello che riguarda la parte medico, diciamo delle autopsie, abbiamo interi libri, interi telefilm, che parlano con una dovizia di particolari, a volte raccapricciante, di questo fenomeno, per il diritto devo dire che è trattato molto molto allegramente e da questo è nato anche un pochino il mio scontrarmi con questa sorta di discriminazioni tra scienze. Ho detto, ma perché? Perché devo saltare sul divano ad ogni fiction o ad ogni romanzo? E come ti dicevo prima, il perché alcuni autori sembrano così poco interessati alla materia non mi è dato sapere. Sappi solo che, e questa è una cosa che quando presento il libro lascia molto scioccati, anche perché da quando è uscito poi il maestro Camilleri non c'è più, ma il commissario Montalbano non può essere commissario. E quando dico questa cosa, uno dice, ma come non può essere commissario? Non può essere commissario perché. E nel libro lo spiego, qui te lo riassumo molto brevemente per farti capire che insomma, io ho fatto un pochino di ricerca perché a un certo punto quando è uscito il libro di Manzini, quello sul vicequestore Rocco Schiavone, Manzini peraltro è anche un discepolo di, come lui stesso racconta, di Camilleri, nei romanzi di Manzini, quando lo chiamano durante le indagini commissario, lui li ferma e dice no, io sono vice ispettore, vice questore, al che mi sono messo a fare due conti, guardando anche quella che è un pochino la legislazione attuale. Allora, il commissario Montalbano, secondo la penna di Camilleri, nasce nel 50. Nasce nel 50, naturalmente sono stati scritti 27, 28 libri, eccetera, però è attualizzato, no? Quindi attualmente dovrebbe averne 70 quest'anno, ma diciamo che dovrebbe averne sicuramente più di 50. Allora, la carriera dirigenziale in polizia comincia a 32 anni massimo, perché se tu vuoi fare il commissario lo puoi fare solo entro il 32esimo anno. Hai un corso biennale, dopodiché diventi commissario capo. Dopodiché hai 5 anni e mezzo di attività come commissario capo e diventi vicequestore. Quindi lo diventi a 40 anni, salvo che tu non sia già, diciamo, ispettore, quindi non faccia un concorso interno, ma seguendo la linea che ha tracciato Camilleri per il suo Montalbano, che era un laureato in giurisprudenza, ma ha voluto fare la carriera forense, quindi è andato a fare il concorso in polizia e quindi ha fatto quel concorso lì, e quel concorso lì a 40 anni deve diventare vicequestore. E quindi capisci bene che di fronte a questo, naturalmente uno può dire, beh, ma in determinati ambienti rurali come quello di Gata, insomma comunque della Sicilia, rimane la tradizione e quindi alcuni nomi rimangono quelli che erano in passato e quindi il commissario sarà per sempre commissario. Non lo so, comunque così è, e in ogni caso, insomma, per l'amore che noi tributiamo a Camilleri, poteva anche chiamarlo sceriffo per quello che ci riguarda, però va detto che l'errore sicuramente c'è.
Sì, sicuramente anche se l'avesse chiamato sceriffo avrebbe avuto il successo che ha e che si è meritato. Però è giusto che tu ci faccia capire che anche a livello di gerarchia ci sono delle differenze. In effetti, da una parte abbiamo un commissario ultra cinquantenne, poi abbiamo, come hai accennato tu, il vicequestore Rocco Schiavone nei romanzi di Manzini, poi a volte troviamo invece l'ispettore, penso per esempio all'ispettore Lo Iacono dei Bastardi di Pizzo Falcone, no? Di De Giovanni. Poi abbiamo invece i marescialli e quindi c'è un po' di confusione. Poi è vero che per il lettore forse uno va dall'altro, però è anche vero che dall'altra parte chi scrive dovrebbe curare un po' di più la ricerca per scrivere dei gialli senza errori. Allora vorrei fare con te, Livio, questo gioco immaginario. Immaginiamo di avere per le mani la scrittura di un giallo e quindi ripercorriamo le fasi che di solito si svolgono all'interno di un poliziesco. E ci facciamo guidare da te per evitare errori. Chiariamo subito che il mio giallo immaginario si svolge in Italia, no? Questa precisazione è dovuta perché ovviamente la normativa, la giurisprudenza è diversa da paese a paese. Ma parliamo dell'Italia. Immaginiamo un giallo ambientato in Italia. Di solito un poliziesco si apre con il crimine e in questo caso io voglio pensare proprio a un omicidio. Quindi cominciamo con il ritrovamento di un cadavere. Chi interviene? Perché in Italia abbiamo sia polizia che carabinieri. Chi interviene? A chi spetta?
Allora, interviene indifferentemente, 112, 113, interviene comunque o polizia o carabinieri, nel senso che sono entrambi deputati a questo tipo di pronto intervento. In realtà poi chi si occuperà delle indagini sarà la polizia giudiziaria. E la polizia giudiziaria non è un corpo di polizia a sé. È diciamo un insieme di agenti che per volere della Costituzione sono soggetti, poi vedremo, diciamo, al coordinamento della magistratura. E questa polizia giudiziaria è composta sia da carabinieri che da poliziotti che guardia di finanza, per cui sono loro che, una volta acquisita la notizia, anche al limite da una polizia stradale o da una qualsiasi pattuglia, faranno le prime indagini e poi, e questo è molto importante, dovranno riferire al pubblico ministero, che è il vero capo e coordinatore dell'inchiesta. Naturalmente, la polizia giudiziaria, e quindi chiunque sia, ribadisco, vanno bene gli ispettori di polizia, vanno bene i marescialli, va bene chiunque, basta che appunto siano incardinati in quella funzione che è la polizia giudiziaria, perché un romanzo che si dovesse basare su un'indagine fatta dalla polizia stradale, a meno che non sia un omicidio stradale, credo che non avrebbe molta logica. Naturalmente poi ci sarà, come spesso si vede anche nelle trasposizioni televisive, l'intervento del medico legale e l'intervento della polizia scientifica, che sono altri soggetti molto importanti all'interno della nostra narrazione. Naturalmente, nel mio libro io ho intervistato degli agenti della polizia scientifica per capire anche come si muovevano, perché naturalmente il nostro diciamo background culturale arriva da agenti della polizia scientifica che si lanciano da elicotteri con mitra in mano e svolgono anche attività varie. Ecco, non è così.
Ecco, però andiamo un attimo con ordine perché quella della polizia scientifica è sicuramente una parte che mi interessa approfondire, ma volevo fermarti perché hai citato giustamente la magistratura. La mia domanda è questa. Quindi, se parliamo di crimini, è sempre, interviene sempre, c'è sempre l'intervento della magistratura. E che differenza c'è tra PM e GIP, visto che sono sigle che noi sentiamo spesso nei telegiornali, ma che forse non conosciamo veramente?
Allora, il PM, cioè il pubblico ministero, quindi sostituto procuratore, diciamo che la procura è un organo che ha un procuratore capo e vari sostituti. Naturalmente, non potendo fare tutto da solo e non volendo fare tutto da solo, i sostituti si occupano su sua delega dell'inchiesta. Quindi, il cosiddetto PM è colui che coordina le varie attività della polizia giudiziaria e che svolge alcune attività anche in proprio, alcune quindi sono delegate alla cosiddetta PG e alcune le svolge in proprio. Teniamo presente che tra le attività che svolge in proprio, e a volte ho trovato degli errori anche su questo, sono gli interrogatori delle persone che sono state arrestate. Se si tratta di interrogatori in carcere, questo è un errore molto comune, non possono svolgersi se non c'è il magistrato, quindi se non c'è il PM. Quindi, in un buon giallo, un interrogatorio in carcere in Italia deve avere sempre il magistrato. Naturalmente c'è sempre l'ufficiale di PG che partecipa perché è chiaro che stanno svolgendo le indagini insieme, ma una scena in cui ci sia solo la PG ovviamente sarebbe scorretto dal punto di vista giuridico. Il GIP invece è una figura, è un po' l'arbitro. Il GIP è un po' l'arbitro delle varie attività che vengono svolte durante l'istruttoria, perché si occupa di, diciamo, giudicare le attività del PM, che il PM richiede. Per esempio, se il PM chiede una proroga per la lunghezza delle indagini, che dovrebbero essere 6 mesi, possono poi diventare 18, eccetera, sarà il GIP che valuta se questa proroga è giustificata o meno. Così come il GIP ha un'importantissima funzione di controllo anche, diciamo, delle tutele costituzionali del cittadino, quindi se vengono chieste delle intercettazioni, delle misure cautelari, sarà lui a dover decidere. Il GIP poi ha anche una funzione, diciamo, giudicante laddove le parti dovessero optare per, sai, i riti alternativi, l'abbreviato, il patteggiamento, eccetera, allora lì assume una vera e propria veste giudicante. A un certo punto, e questo crea molta confusione, il GIP sparisce e si parla di GUP. Allora il giudice per l'udienza preliminare è un altro giudice che è dello stesso ufficio, ma non può essere quello che ha rivestito, diciamo, la funzione di GIP che si occupa dell'udienza, preliminare, cioè se l'indagato debba essere rinviato a giudizio o meno. Ecco, quindi PM, GIP e GUP, un pochino abbiamo capito che funzioni hanno. Più semplice di così non riesco a farla.
No, grazie, sei stato bravissimo nella semplificazione di figure sicuramente che poi hanno una gerarchia complessa. E abbiamo parlato della PG, no? Della polizia giudiziaria, ma nei romanzi spesso troviamo degli investigatori privati, a volte proprio dei cani sciolti. Esistono in Italia queste figure e possiamo immaginare che quello che leggiamo nei romanzi poi sia veritiero?
Ma guarda, la figura dell'investigatore privato si è molto sviluppata in questi anni, anche perché dalle varie riforme del codice di procedura penale, eccetera, si è lasciato anche alla difesa la possibilità di indagare, ok? E quindi gli avvocati spesso si avvalgono di queste agenzie. Naturalmente anche qui siamo, con un background che ci vede spesso spettatori di figure molto molto particolari di investigatore privato, a volte mutuate dall'hard-boiled americano, ma in realtà non abbiamo l'investigatore con la cravatta fuori moda, con un amore particolare per l'alcol, perché questa è un pochino la figura, matrimonio fallito, spesso poi sono anche cacciati dalla polizia, dalle forze dell'ordine, eccetera. Ecco. Le figure che abbiamo attualmente in Italia, potrebbero essere quasi 3.000 ormai gli investigatori in Italia, sono altamente professionalizzati, ci vuole comunque a livello culturale una laurea in giurisprudenza, comunque scienze economiche o giuridiche, ci vogliono dei master, ci vuole un periodo di pratica e quindi non basta più saper leggere e scrivere come nel nel secolo scorso. È chiaro poi che devi avere una conoscenza informatica molto approfondita, ma poi soprattutto la tua attività è soggetta alla concessione di una licenza prefettizia, per cui è chiaro che il controllo e la deontologia è molto molto rigorosa in questi temi, anche perché naturalmente sei sempre borderline. Nel libro abbiamo fatto un elenco di reati possibili in cui può incappare l'investigatore privato e sono 14-15, quindi lavorando quotidianamente lui rischia di compiere 14 o 15 reati ogni giorno. Quindi è chiaro che chiaramente ci sono degli investigatori più o meno spregiudicati, okay? Ma se rispettassero le regole, dovrebbero assolutamente avere una condotta molto molto sotto controllo, diciamo. Poi non ti nascondo che un investigatore che rispetta tutte le regole va poco lontano, nel senso che qualcosina deve osare, perché altrimenti non scopre nulla e non serve a nulla.
Altrimenti non scopre nulla. Vabbè, ma noi tanto lo stiamo dicendo qui in una chiacchierata letteraria, quindi non possiamo dirlo. Allora, continuiamo questo nostro ipotetico giallo. C'è stato il ritrovamento di un cadavere, quindi è intervenuta la polizia giudiziaria. Ovviamente alle spalle c'è la magistratura che avrà aperto un'indagine e quindi qualcuno svolge queste indagini. Nei romanzi vediamo un po' di tutto, vediamo intercettazioni, perquisizioni, ispezioni. Nella vita vera però ci sono sicuramente delle regole per fare tutto questo, no? E anche dei limiti, cose che nei romanzi accadono e che invece non potrebbero accadere. Del resto tu adesso hai fatto riferimento all'hard-boiled americano. Io credo veramente che nel settore del poliziesco, quello che noi chiamiamo giallo in Italia, siamo molto influenzati dalla letteratura anglosassone e direi anche molto da ciò che vediamo nei film d'azione o nelle fiction. Ma nella realtà, che cosa può veramente essere fatto durante un'investigazione?
Ma guarda, tu hai citato le intercettazioni, ne parlavamo prima. Le intercettazioni sono molto importanti. Tutte le intercettazioni che noi leggiamo sui giornali poi non finiscono realmente nei fascicoli del PM o dibattimentale, sono più che altro intercettazioni fatte trapelare tramite i giornali per delle questioni ovviamente di pressione dell'opinione pubblica su questo o quel processo, ed è un malcostume che va avanti da moltissimo tempo, di cui si avvalgono a volte la difesa, a volte anche le procure, ma questo diciamo che fa parte del gioco, i giornalisti sono contenti perché hanno qualcosa da scrivere, e quindi diciamo che l'investigazione è importantissima, ma chiaramente le investigazioni costano e le investigazioni che sono diciamo autorizzate, perché come ti dicevo prima vanno tutte autorizzate poi, sono chiaramente un costo, mi pare che siamo intorno ai 300 milioni all'anno, perché sono tutte poi delegate a ditte esterne, non sono fatte internamente. E quindi tu capisci che anche all'interno di una certa disparità di mezzi, perché se è la procura che dispone un'intercettazione autorizzata, pagano i contribuenti, quando invece la difesa se la deve pagare, quindi i costi sono molto molto elevati. Devo dire che comunque l'intercettazione è uno strumento molto utilizzato, ma anche molto efficace, con dei limiti naturalmente, perché sai, gli avvocati non possono essere intercettati, non possono subire sequestri, a meno che non siano loro stessi imputati, e qualche volta accade. Naturalmente i sequestri o comunque la ricerca dei mezzi di prova, questo è sotto gli occhi di tutti, è la primaria delle attività investigative che si svolgono, per cui ti devo dire che ciò che si vede sia nelle fiction, ciò che si legge nei romanzi è sicuramente uno sviluppo normale, con ovviamente diciamo, semplificazioni che a volte non sono tecnicamente del tutto corrette, a volte invece devo dire la verità che lì ho trovato anche e soprattutto quando appunto si parlava delle cose della polizia scientifica al netto degli elicotteri, diciamo, anche quello è un'attività molto molto importante, quella parte della scientifica. Devo dire la verità che il problema, mi raccontavano proprio alcuni investigatori della polizia, il problema nelle prime indagini sono i colleghi stessi, perché nel momento in cui tu devi delimitare una scena del delitto e arrivano magari i colleghi della mobile che toccano oppure lasciano delle impronte o comunque inquinano la scena, è chiaro che poi si fa molta molta fatica a scindere quello che rientra del passato da indagare quello che invece è stato inquinato in questo momento. Quindi spesso si leggono dei brutti rapporti tra diciamo, la scientifica o i medici legali o gli investigatori. Questo è abbastanza vero, ho notato, proprio perché vogliono arrivare per primi, vogliono comunque avere anche giusto merito di aver scoperto determinate circostanze, però spesso involontariamente sono causa di impaccio uno con l'altro. Questo sicuramente.
Visto che l'abbiamo citata, adesso entriamo, no, in questo campo della polizia scientifica. Quello che vediamo nei film, e anche qui con grande influenza della narrativa, sia per immagini che testuale, che ci arriva dal mondo anglosassone, come dicevi tu, è una polizia scientifica un po' oltre i limiti. In realtà, noi qui in Italia, cosa può fare la polizia scientifica e di cosa si occupa?
Ma la polizia scientifica fa molto, nel senso che diciamo che la tecnologia rispetto anche alla polizia scientifica degli altri stati si coordina abbastanza. Chiaramente ci sono delle funzioni come per esempio i filmati durante le manifestazioni che sembrano cose di poco conto, in realtà poi da quei filmati si riesce naturalmente o negli stadi, si riesce a ricostruire moltissimo di chi era presente, di chi era già stato presente a manifestazioni politiche o sportive in precedenza. Poi vabbè, tutta l'attività relativa alle impronte, all'identikit, che adesso non è più un'attività che si faccia manualmente con il lapis in alcuni casi sì, ma adesso ovviamente ci sono i software adatti, c'è la possibilità di ricostruire, questo si vede in qualche film, di ricostruire tridimensionalmente alcune scene del delitto. Ovviamente sono cose molto costose, sono macchinari molto costosi, per cui sono centralizzati nei gabinetti, insomma, di Roma, eccetera. Fino alle attività più romanzesche, come quella relativa al falso numismatico, per cui diciamo le banconote, le monete, fino al ritrovamento di peli di gatto, peli di cane indeterminate. Quindi fanno esattamente tutto, sto facendo una panoramica di tutto quello che ho letto negli ultimi 2 mesi per farti capire che è vero che fanno tutto questo. E naturalmente lo scrittore deve andare un pochino a fondo anche scientificamente per scrivere una trama che abbia un senso. Quindi anche diciamo, le analisi che si fanno sul soggetto che ha sparato, no? Anche su questo c'è una grande letteratura, e non molti sanno che è vero che ci si lava le mani più volte per far sparire questa molecola di sparo che non esiste in natura e si crea al momento dello scoppio. Non molti sanno che in realtà rimane sui vestiti, per cui rimane anche dopo molti lavaggi, anche a macchine, eccetera, per cui magari sarebbe bene che il nostro protagonista si disfasse completamente dopo aver sparato degli abiti. Adesso ovviamente non vogliamo dare consigli ai malviventi, ma insomma, è una cosa che la polizia scientifica, insomma, poi alla fine scopre.
Esatto. Abbiamo parlato di intercettazioni, abbiamo parlato di rilievi fatti dalla polizia scientifica. Invece, per quanto riguarda le perquisizioni, nei film a volte si vede che entrano in casa, perquisiscono sia luoghi che persone. Si può fare in Italia?
Anche questo deve essere autorizzato, ovviamente, perché riguarda tutte quelle attività nelle quali sono in qualche modo compressi i diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini, ma su questo diciamo che la perquisizione viene fatta esattamente come si vede nei film, insomma, quindi ti mettono sul quadro la casa, portano via tutto quello che può servire, vengono sigillati i computer, vengono portati via per un'analisi e lo stesso per quello che riguarda le impronte digitali, anzi tra l'altro per le impronte digitali in Italia si è particolarmente rigorosi perché poi rispetto al controllo che si fa nella banca dati devono esserci un numero di corrispondenze molto alto, quindi siamo intorno ai 17-18 punti di corrispondenza affinché si possa dire che quell'impronta appartiene al soggetto nella mia banca dati, in alcuni altri stati invece ne bastano 8-10, quindi insomma è anche questo un segnale di particolare rigore da questo punto di vista e anche di tutela. Quindi diciamo che tra le varie cose che possiamo mutuare, insomma le perquisizioni rimangono abbastanza fedeli a quello che abbiamo visto, insomma questo sì.
Bene, sulle perquisizioni siamo stati promossi. E veniamo agli interrogatori. Prima ce li hai accennati. Allora è chiaro che gli interrogatori di persone a conoscenza dei fatti, di testimoni e poi anche di sospetti sono il cuore di un romanzo poliziesco. Attraverso le risposte raccolte o anche i silenzi raccolti in questi interrogatori, il nostro protagonista e investigatore arriverà alla soluzione. Come ci hai detto prima, se l'interrogatorio si svolge in carcere deve esserci la presenza del magistrato, ma tutti gli interrogatori che noi vediamo nei romanzi che si svolgono in caserma o anche a casa delle persone, funzionano così? Sono corretti?
Allora, sono assunzioni di informazioni che quindi evidentemente servono per valutare nell'immediatezza, ma insomma anche diciamo per sondare quelle che sono le conoscenze delle persone informate sui fatti e sono svolte naturalmente con delle metodologie che fino a poco tempo fa non ci vedevano particolarmente avanti, perché è chiaro che ci sono degli aspetti anche sul linguaggio del corpo che sono importantissimi, perché nel momento in cui io devo interrogare una persona, e posso farlo perché non è indagata, quindi è solamente un testimone, devo cercare di capire innanzitutto se mente e poi se è in buona fede, se ciò che ricorda è effettivamente genuino o meno, perché a volte i testimoni sono confusi perché operano delle dice, attività di autotutela che quindi li portano a dirci cose non corrispondenti a verità. E allora diciamo che alcune metodologie sono interessanti perché ci aiutano a capire se una persona ci sta dicendo la verità innanzitutto. Una di queste è il comportamento l'autocontrollo. Generalmente chi mente ha un buon controllo dei muscoli facciali, ma continua a muovere le gambe, muove le braccia, le mani, tamburella, si tocca i capelli, spesso ha le pupille dilatate e quindi è chiaro che un buon investigatore se ne accorge e quindi è ovvio che dovrà passare a domande un pochino più approfondite se vuol capire se ci sono riscontri o meno alla verità che ha appena scoperto. Poi la qualità del testimone è molto importante perché per testimone noi possiamo avere soggetti che sono magari state vittime loro stessi, no? del reato e quindi più è stata forte la violenza, meno tenderanno a ricordare gli aspetti salienti del soggetto che li ha aggrediti, come il colore degli occhi, come la forma del viso e ricorderà magari delle caratteristiche che non sono affatto importanti. Chiaramente l'ansia è nemica del ricordo e quindi questo influisce sul resoconto. E poi alcune caratteristiche, per esempio i depressi ricordano solo gli avvenimenti tristi, cioè la parte triste dell'avvenimento, fanno molte volte si porta il soggetto nel luogo dove si è consumato il reato, perché lì riesce a ricostruire meglio quello che, quasi a rivivere, infatti è doloroso sicuramente anche per questo. E poi naturalmente sono state studiate anche delle metodologie, già dagli anni 90, sono studi americani, per cui c'è quasi un vademecum per il buon investigatore che voglia ricavare il massimo da una testimonianza, che sono legate anche all'intervista cognitiva cosiddetta, per cui una certa affabilità quando arriva il testimone, quindi gli si dà la mano, ci si siede non troppo vicini ma neanche troppo distanti per non creare il distacco, si fa generalmente si chiede un racconto libero da parte del soggetto, dopodiché si potranno fare delle domande senza mai interromperlo, anzi mentre lui racconta sarebbe meglio dargli credito, magari ripetendo l'ultima frase che lui dice, dopodiché si possono fare delle domande alla fine, senza interruzioni, e dopo fargli fare il racconto nuovamente, magari al contrario. E alla fine ci si accomiata dal soggetto con grande gentilezza, perché poi bisogna tenere anche aperta la possibilità che torni a testimoniare magari in aula, perché questo poi è quello che conta, insomma, perché con il nuovo processo la vera prova poi si forma in dibattimento, quindi con l'esame di entrambe le parti, del PM e della difesa. Insomma.
Allora, il nostro investigatore in questo nostro romanzo immaginario ha fatto tutte le indagini, raccolto i dati che magari gli sono arrivati dalla polizia scientifica, dalle intercettazioni, dai rilievi, poi ha interrogato persone a conoscenza, testimoni, arriva alla conclusione, attraverso il ragionamento logico, di chi secondo lui potrebbe essere il colpevole. Allora cosa fa? Sale sulla volante, sirene spiegate, va lì e lo arresta di fronte a tutti, fa un arresto clamoroso.
Ma l'arresto in realtà lo si fa solo quando c'è l'immediatezza, quando si scopre il ladro, cioè il soggetto con le mani nella marmellata. La flagranza di reato è questo, quindi o perché ho appena finito l'inseguimento, o quindi ci sono gravi indizi che abbia commesso, perché a determinati mezzi contundenti o perché è sporco di sangue, eccetera, eccetera. E poi l'arresto può essere obbligatorio o meno, quindi è chiaro che l'arresto obbligatorio è per i casi più gravi, addirittura per questioni che comunque prevedono una pena tra i 5 e i 20 anni, altrimenti è facoltativo, quindi è lasciato alla discrezionalità dell'agente in quel momento. Se invece, come nel caso che tu proponevi, ho finito le indagini, avrò un fermo, quindi non c'è bisogno della flagranza, vado, e quindi con dei gravi indizi prendo questo soggetto, lo porto nel comando che mi è proprio, a seconda del tipo di, o lo porto in procura, lo porto al comando più vicino, polizia, carabinieri, questo poco conta, devo metterlo a disposizione del pubblico ministero entro 24 ore, quindi poi lo dovrò portare in una casa circondariale e naturalmente poi il pubblico ministero potrà interrogarlo e alla fine, dopo tutto un procedimento che coinvolge naturalmente anche la magistratura, entro 48 ore dall'arresto dovrà esserci l'udienza di convalida. Se questa udienza di convalida è fissata dopo, naturalmente verrà liberato, così come se non ci sono le ipotesi che la legge prevede per la convalida dell'arresto. E molti mi chiedono in un ambito del genere, ma che cosa succede se non gli leggo i diritti?
Ecco, stavo per chiedertelo anch'io, Livio, ma c'è questa lettura dei diritti?
No, in Italia non c'è, nel senso che la lettura dei diritti c'è, però intanto è scritta, nel senso che noi non abbiamo l'obbligo del fermo dell'arresto con lettura contestuale come succede negli Stati Uniti, come sappiamo in altri paesi, probabilmente anche in Francia. Da noi si può fare tranquillamente il nostro fermo, il nostro arresto, e poi viene consegnato al soggetto successivamente un modulo dove sono contenuti tutti i suoi diritti, quindi la possibilità di nominare un avvocato, se uno non può nomina un avvocato, viene assegnato un avvocato d'ufficio, la tutela sanitaria, il fatto di poter chiamare i propri congiunti se è d'accordo, e quindi tutta quella serie di tutele che sono verbalmente esposte nei telefilm americani, da noi sono scritte tra l'altro in una lingua anche comprensibile, vanno tradotte anche in una lingua comprensibile al soggetto. Quindi anche questo non è cosa da poco, perché è chiaro che spesso non ce la si cava con inglese o francese, insomma. Quindi,
Bene, bene, quindi anche tradotto in altre lingue. Allora, io consiglio veramente a tutti di leggere il libro dell'avvocato Livio Galla, se ce lo puoi rimostrare perché la copertina è già significativa anche dal colore. Gialli senza errori, Livio Galla per le edizioni editrice bibliografica. E trovo che questo libro, Livio, sia interessante non soltanto per chi aspira a scrivere un romanzo poliziesco, ma anche per gli scrittori tout court, perché in realtà, come tu all'inizio ci accennavi, ci sono molti casi nella vita di tutti i giorni che poi sono regolamentati, no, dalla giurisprudenza. Tu hai fatto l'esempio giustamente del divorzio oppure di un licenziamento, quindi ci sono tantissimi casi che noi possiamo inserire nei nostri romanzi che non sono specificatamente romanzi gialli, che però devono essere corretti dal punto di vista della giurisprudenza. E poi io lo consiglierei anche a chi non scrive, ma semplicemente ama leggere, perché così si rende conto di quello che poi va a leggere in altri libri, se è veritiero o no. Quindi è un libro che io ho letto con grande interesse, pur non essendo io una persona che scrive gialli, ne leggo tanti, ma non ho questo genere nella mia penna, ma mi è piaciuto perché ho ritrovato, come dicevi tu, degli elementi che avevo visto in alcuni testi e mi sono detta: ah, ma guarda, ma allora non è così, a partire dal famoso gioco commissario, vicequestore, ispettore, che per chi è completamente digiuno come me poteva sembrare tutto uguale, invece non lo è, no? E quindi trovo che il tuo libro sia interessante non soltanto per chi vuole scrivere, visto che fa parte di una collana di libri dedicati al mondo della scrittura, ma penso che sia interessante anche per chi ama leggere buoni romanzi. Allora, Livio, ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi, per averci dato questi dettagli importanti. Poi rimandiamo alla lettura del tuo libro chi vuole approfondire. Grazie ancora di essere stato con noi. Grazie,
grazie, grazie a te Carmen dell'invito e buon lavoro.
io ringrazio anche tutti quelli che ci stanno seguendo e ai quali auguro una buona giornata. Un saluto da Carmen La Terza. Ciao.